Bibliovegit. Rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato.
L'ultimo bicchiere di latte, è questo il titolo del libro di cui parliamo oggi con l'autrice Arianna Fioravanti, donna molto combattiva su più fronti, insegnante, attivista e attualmente responsabile dei rapporti istituzionali per OIPA, nonché direttrice della rivista Gli Altri Animali. Benvenuta Arianna su Radio Vegit.
Grazie dell'invito e buongiorno ai nostri ascoltatori.
L'ultimo bicchiere di latte è un libro che alterna momenti in cui metti nero su bianco le tue riflessioni personali sull'esperienza che hai avuto diventando mamma e la difficoltà di viverla e a pagine di vera e propria denuncia d'ampio raggio, partendo dalla situazione disastrosa della sanità pubblica, la non preparazione del personale medico sanitario, ma oltre a questo c'è veramente tanto di più. Partiamo subito dal titolo. Perché l'ultimo bicchiere di latte?
L'ultimo bicchiere di latte perché la parte centrale del racconto narra appunto il momento in cui io ho bevuto l'ultimo bicchiere di latte, cioè 12 anni e mezzo fa. Questo è avvenuto proprio nella notte in cui è nata mia figlia. In quella notte ho bevuto il mio ultimo bicchiere di latte di mucca e racconto il motivo. Intorno a questo evento principale è scritto il libro che narra, come hai ben detto, sia la mia esperienza personale di mamma, di mamma vegana in particolare, dalla gravidanza al dopo parto, allacciando la narrazione intima e personale, quella che è una denuncia rispetto a diverse questioni che riguardano gli animali in primis, ma anche la salute pubblica.
Quindi spesso si dice smetto di bere alcol, tu a quel punto hai smesso di bere latte. Ma ricordiamo a tutti perché il latte di mucca non è per noi.
Brava, bere il latte fa molti danni, ecco, bisognerebbe educarsi a dire ho smesso di bere il latte di mucca perché fa male, berlo fa male alla mucca, al vitello. Ricordiamo, la mucca non produce latte a prescindere dalla nascita di un figlio, no? Alcuni perdono di vista anche questo aspetto fondamentale. La mucca per produrre latte deve partorire. Quindi che cosa succede? Che la mucca viene ingravidata artificialmente ogni anno in una situazione che può ricordare assolutamente quella dello stupro, della violenza sessuale, perché la mucca viene intrappolata in un blocco a testa, viene inserita una pistola nella vulva che deve raggiungere la cervice e una mano nel retto della mucca che poi deve afferrare la pistola per fare in modo che la pistola penetri nell'utero e depositi dare lo sperma di un toro che è stato anche lui bloccato e costretto ad una eiaculazione forzata attraverso delle scariche elettriche. Quindi già, diciamo, l'inseminazione basterebbe di per sé a rendere la violenza che viene perpetrata nei confronti di questi animali. Ma poi c'è tutto il discorso anche della gestazione della mucca e del parto e alla nascita. Il vitello viene tolto immediatamente dalla mamma, e questo poi si allaccia alla mia esperienza personale, viene tolto alla mamma, viene rinchiuso in un box dove non riesce neanche a girare su se stesso. Al vitello poi spetterà la sua sorte, che è quello di finire in altre gabbie, in altri recinti, fino alla macellazione. Se invece è una mucca, spetterà di diventare una mucca tra virgolette da latte, cioè quella mucca che ogni anno, e chi ha partorito, chi ha allattato, sa quanto sia impegnativo il parto, sì, e l'allattamento. Ogni anno viene ingravidata artificialmente, ogni anno le viene sottratto il vitello, ogni anno viene spremuta per una quantità di latte assolutamente superiore di tantissimo rispetto a quello che servirebbe al vitello. Quindi del tutto contro natura. E poi ricordiamo, Grazia, che il latte della mucca è destinato al vitello, è composto in maniera tale affinché il vitello cresca, non un bambino né un umano di 40, 50, 60 anni. Quindi ha proprio una composizione, il latte è specie specifico. Quindi viene tolto al cucciolo che ne ha bisogno per essere dato a noi umani, e noi non abbiamo alcun bisogno di questo latte, ovviamente. poi quello che comportano poi questi allevamenti anche da altri punti di vista.
Infatti, è scritto tutto nel tuo libro, tante persone già sono consapevoli, però nel tuo libro è riportato, ma anche con tantissimi dati certificati, sicuri, che non si capisce perché a un certo punto o spariscono o non vengono presi in considerazione. Per noi che abbiamo aperto gli occhi, diciamo, è veramente difficile e dura. Quindi il lavoro che fai anche come insegnante, no? Portare un po' più di consapevolezza alle persone a cui insegna, se non sbaglio, sono giovani.
Sì, soprattutto giovani, sì.
Ecco, quindi insomma è importante il lavoro che fai. Parlavi prima dell'esperienza, no? Della mucca, il dolore di vedersi sottratto il figlio, che per un momento l'hai quasi sentito anche tu nella tua esperienza, no? Dopo il parto, che ti hanno dato Margherita, così è il nome bellissimo della tua piccola, e dopo te l'hanno tolta subito.
Sì, grazie. Probabilmente qui è scattato qualcosa in me. Io ero consapevole del fatto che il latte della mucca sia del vitello e un po' conoscevo anche i metodi di produzione. Però sono entrata in totale empatia con la mucca, che è un essere senziente come me, solo quando io ho partorito mia figlia e la notte in cui l'ho partorita, appunto, io sono stata lasciata nella sala parto perché non c'erano i posti nel reparto. E quindi nella sala parto la bambina non poteva stare, per cui un paio d'ore dopo il parto è venuta un'infermiera, mi ha dato la bambina per poterla allattare, era mezzanotte all'incirca, ma dopo pochi minuti la bambina è stata tolta, proprio quasi letteralmente strappata dal seno, perché la bambina non voleva staccarsi, mi teneva la mano col pugnetto, un dito, mi
Caro.
teneva un dito col pugnetto, e l'hanno portata via, ma per loro era routine, non era niente di drammatico, di catastrofico, insomma, perché la bambina sarebbe dovuta tornare al nido. Però io ero rimasta, diciamo, sola dopo il parto con mia figlia che è stata portata via, e chiaramente non è un'esperienza drammatica come può esserlo per le mucche che hanno
Certo.
tutt'altro destino, no? Poi c'è
Certo.
la razionalizzazione, però
Esatto.
emotivamente quel gesto di portare via la bambina mentre io l'allattavo mi ha creato un disagio fortissimo interiore, perché quella che per me, diciamo, veniva vissuta come una privazione innaturale in quel momento, da un punto di vista emotivo, era ciò che milioni, miliardi di mucche vivono quotidianamente nell'indifferenza totale,
Sì.
quasi come se loro vivessero solo per produrre un latte che serve al commercio e non ha
Esatto.
nulla a che vedere con il sentire, con il sentimento. Gli animali sono esseri senzienti, no?
Eh
Lo
sì.
dice il Trattato di Lisbona, è riconosciuto. Però non è riconosciuto dalle
Infatti.
persone che, come sappiamo, Grazia, vedono magari un vitellino, un agnello, un gattino, un cane e provano tenerezza, provano empatia, però poi c'è una totale dissociazione del pensiero, no? Cioè, sì, è carino, lo riconosco, provo anche magari un sentimento di simpatia, di affetto, eccetera, però poi non mi rendo conto della violenza che questo animale subisce ogni giorno anche a causa mia, con il semplice gesto di andare al supermercato a comprare un litro di latte. Questi sono i gesti rivoluzionari che noi possiamo fare anche nell'immediato. Non richiede soldi, non richiede costi, non richiede andare nelle piazze, non richiede tempo, richiede semplicemente delle scelte consapevoli. Sapere cosa comporta il mio andare al negozio di sotto e comprare un litro di latte. Bisogna informarsi. Ecco, io quello che voglio
Infatti.
dire, ecco, e voglio lasciare, ecco, come testimonianza, grazie, è quella di informarsi da dove arriva questo latte.
Ci sono persone che per assurdo sono talmente tanto dissociate che magari vedono quel vitellino, si commuovono, poi dentro di loro dicono: peccato che però siano stati fatti per fare la fine nel piatto. Cioè non riescono a capire che non è così, non sono stati creati per quello. E la mucca non è stata creata per continuare a procreare e dare latte dannoso per noi oltretutto. E quindi è ancora tanto il lavoro da fare. C'è modo e modo e tanti tipi di attivismo da fare. Il tuo attivismo adesso si sviluppa anche operando per OIPA. Com'è il tuo ruolo in OIPA?
OIPA, io sono responsabile dei rapporti istituzionali. OIPA, ricordiamo, è l'acronimo di Organizzazione Internazionale Protezione Animali e sono anche da poco direttrice responsabile della rivista Gli Altri Animali. Quindi cerco di aiutare come posso e in tutti i modi gli animali a ottenere la giustizia che meritano, perché il problema degli animali fondamentale è quello di far parte di un circuito economico che non guarda in faccia a niente. Ci sono diversi rapporti diffusi da importanti organizzazioni, per esempio ne cito uno uscito recentemente, no? Diffuso da Greenpeace, uscito a novembre del 2024, intitolato Fondi pubblici in pasto ai maiali, in cui viene proprio chiaramente denunciato il fallimento dell'Italia nella protezione delle acque, dell'aria, del suolo, dovuti dall'inquinamento, diciamo, di nitrati di origine agricola. La Commissione europea ci ha più volte richiamato su questo tema perché l'Italia praticamente non rispetta la direttiva nitrati che mira appunto a preservare l'aria, l'acqua, il suolo, eccetera. E nonostante questo si continua a dare dei finanziamenti a delle industrie, a degli allevamenti, a delle aziende, eccetera, che non rispettano i limiti consentiti, per esempio, di azoto, no? I livelli di azoto superano di 3 o 4 volte i limiti consentiti in aree come la pianura padana, che sono ricche di allevamenti intensivi. Per dire, in Lombardia 165 comuni, sempre secondo il rapporto di Greenpeace, superano ogni anno, appunto abbiamo detto, i limiti di azoto, e questo è causato dalle deiezioni degli animali che provengono dagli oltre 20.000 allevamenti di bovini e suini. Ci sono degli studi che ci dicono appunto che l'esposizione prolungata a queste sostanze, ai nitriti, può favorire, diciamo, senza entrare nel tecnico, dei composti cancerogeni, dannosi per l'apparato digerente, non solo, ma che hanno effetti immediati sui bambini. Di queste cose io non capisco perché poi non se ne parli, no? Tante volte sarà capitato anche a te di sentire bambino vegano, malnutrito, finito in ospedale, eccetera. Ecco, quella lì si chiama propaganda, perché innanzitutto bambino vegano già di per sé è un termine sbagliato, perché vegano non è un tipo di dieta, ma vegano è un movimento di opposizione critica allo sfruttamento e all'uccisione degli animali. Quindi un bambino vegano già mi sa strano, no? Bambino di 1 anno e mezzo vegano, quindi casomai figlio di vegano, però per non andare troppo nelle piccolezze. Questi bambini non è che sono vegani e quindi si sono ammalati. Bambini nutriti male da genitori che non si sono informati, che magari non erano neanche vegani, perché questa cosa non è stata mai dimostrata, che magari hanno allevato i figli dandogli solo, adesso dico una scemenza, latte di riso, di quello che si compra al supermercato. Giustamente, naturalmente, no, giustamente, ma naturalmente il bambino magari ha avuto dei deficit e qui subito il titolo bambino vegano. Poi ci sono tante situazioni di bambini a rischio e ammalati a causa di attività umane che creano dei danni seri alla salute, e ce ne sono veramente tanti di studi rispetto a questo. Ne cito un altro del maggio 2024 del WWF, intitolato Il tuo denaro può essere speso meglio, che evidenzia come, per esempio, gli stati membri dell'Unione Europea destinano ogni anno tra 34 e 48 miliardi di euro per attività che danneggiano la biodiversità, per dire. E ci sono tante altre cose che potremmo dire sull'ammoniaca, che è la sostanza rilasciata nell'atmosfera a causa delle deiezioni degli animali, che favorisce la formazione del particolato fine, che è molto nocivo, come tu ben saprai, e crea malattie respiratorie, cardiovascolari. Tra parentesi, durante il Covid, il numero, diciamo, più alto di decessi, dove lo abbiamo avuto? Nella pianura padana, guarda caso, quindi Lombardia, Emilia-Romagna. Perché? Perché sono le zone dove ci sono più allevamenti intensivi, e ci sono degli studi, per chi vuole può andare a leggerseli, li trova anche nel mio libro, li trova anche su internet, li trova. Questi studi evidenziano, no? Come ci sia una relazione tra allevamenti e malattie e tumori e tante altre cose, grazie. Però siamo lì ancora a dire bambino vegano denutrito, quando io ho una bambina che fino a 6 anni, diciamo, è stata allevata senza mangiare animali né derivati ed è cresciuta benissimo,
Benissimo.
con valori percentili oltre la media, ecco,
Ecco,
sottolineo.
sì. Infatti volevo un attimo parlare anche di quello, appunto, della tua gravidanza.
Come è stata la gravidanza? È stata una gravidanza sotto la lente di ingrandimento, perché non mangi la carne, quindi ci saranno problemi per il feto, questo secondo le dicerie, chiaramente. Il mio ginecologo, che pure era un professionista di un certo livello, era primario nel reparto di ginecologia, una persona tra l'altro molto disponibile, molto attenta, però per esempio mi spingeva a mangiare il parmigiano, diceva che non mangiando carne, animali né terrestri né marini, avrei dovuto mangiare tanto parmigiano. Io, da ignorante, non medico, mamma che, come ho scritto nel libro, no? Futura mamma che si preoccupa per il benessere del proprio figlio, che poi è la mia e non solo di ogni genitore, la preoccupazione principale, quella della salute del proprio figlio, no? Chiaramente. Certo. Quindi il ginecologo mi diceva così, e io mangiavo il parmigiano, anche perché hanno tentato pure di farmi mangiare il pesce. Diceva: vabbè, se non vuoi mangiare la carne, almeno mangia il pesce. Insomma, cercavano di spingermi a mangiare in un modo che non era consono alla,
certo,
al modo in cui io no, percepivo cosa fosse giusto o meno. Quindi ho avuto delle influenze da questo punto di vista, però poi alla fine cosa è risultato? È risultato che il parmigiano che mangiavo praticamente mi aveva poi creato una carenza di ferro.
Ecco.
Sì, perché praticamente non andava associato il calcio, poi io mi sono rivolta a una nutrizionista esperta, che è la dottoressa Sabina Bietolini, e al dottor Maurizio Conto, che è un pediatra, anche lui esperto anche in alimentazione vegetale, eccetera, e associato il calcio alle fonti di ferro, non mi permetteva l'assimilazione del ferro, quindi anzi avrei dovuto associare la vitamina C. Poi ho capito tutto successivamente, ma in quel momento mi ero affidata no, al professore primario, come lo chiamo nel libro, ma la cosa non ha funzionato molto bene. E poi tutta una serie anche di situazioni con il pediatra dell'ASL successive, che racconto nel libro, sempre in termini di non aiuto, non supporto nei miei confronti nel poter crescere mia figlia nel migliore dei modi, rispettando anche quelle che erano le mie scelte etiche, che sono secondarie alla salute di mia figlia, chiaramente, Grazia. Cioè la prima preoccupazione era far crescere bene la bambina, conciliando questo, se possibile, con le scelte etiche. Questo non solo era possibile, ma era, dal mio punto di vista, oggi era anche preferibile. Invece io ho incontrato delle difficoltà dovute a cosa? Mi permetto di dire: a pregiudizio, ignoranza, scarsi studi, disinformazione. Purtroppo c'è anche questo, ed è quello che denuncio anche nel libro.
Speriamo che in 12 anni le cose siano un po' cambiate, perché ci sono sempre più nutrizionisti, sempre più pediatri che si informano, e se anche non la pensano come noi, però almeno sono preparati, non tantissimi, ma incominciano a essercene, per fortuna. Quindi le neomamme, le neomamme vegane sono un pochino più fortunate, ma anche grazie a tutto il lavoro che si sta facendo di informazione, quindi anche grazie, appunto, al tuo lavoro. Senti, 3160, che numero è?
3160 è il numero con cui, diciamo, è stata etichettata una mucca, e io, Grazia, non ti nascondo che appena sento 3160 mi vengono le lacrime agli occhi, e anche adesso faccio fatica a parlare. È una mucca che io ho visto, conosciuto, diciamo, dopo aver partorito. Lo racconto bene nel libro, adesso non voglio prendere troppo tempo, comunque dilungarmi troppo. Mi venne segnalato che in un allevamento biologico, perché poi, attenzione, anche biologico non significa benessere animale, sono due cose diverse, no? Allevamento biologico perché gli animali mangiavano concime biologico, che non significa che vivevano in condizioni adeguate alla loro natura. Andai in questo allevamento dove mi veniva segnalato che c'erano appunto delle mucche malate, con delle micosi, andai con mia figlia fingendo di fare una gita e lì ho trovato veramente una situazione terribile, un allevamento silano sulla Sila in Calabria, quindi bellissimo, pubblicizzato come no? Luogo incontaminato, prati, pascoli, verde, l'azzurro del cielo e sì, c'era tutto, però gli animali erano chiusi in delle gabbie, gabbie recinti, insomma, per capirci, i vitelli proprio erano proprio delle gabbie, perché erano dei mini recinti talmente piccoli dove non potevano neanche, dicevo prima, girare su se stessi, quindi possiamo definirli gabbie.
Mamma mia.
E la mucca 360 era al piano di sopra, sempre in questo cannone asfaltato, c'era il cemento per terra ed era nell'infermeria. Era messa lì perché si era ammalata, era una mucca da latte. E si era ammalata perché si ammalano? Si ammalano perché non stare dietro a quel ritmo di produzione, no? Ogni
Certo.
anno partorisci, togli il latte, partorisci, togli il latte. Tant'è che le mucche da latte a circa 5 anni vengono mandate al macello quando potrebbero vivere 4 volte di più. E questa mucca sembrava quasi che mi parlasse. Lei stava lì, se non ricordo male, in questo momento era dietro una rete. E mi guardava, era immobile e aveva questo cartellino 3160, ma mi guardava in maniera, grazia, che io non saprei, veramente, forse solo da un animale non umano ho visto uno sguardo del genere. Era come se mi parlasse, chiaramente nel suo linguaggio, nel suo modo, e ci siamo guardate un po', ho sentito io, ho percepito io un po' da mamma a mamma, probabilmente è stata la mia interpretazione, ma ho sentito, grazie, dentro di me tutto il dolore di quella mamma che si trovava lì su quel pavimento duro, senza il figlio, malata, e la sua vita era quella, sarebbe stata quella, avrebbe continuato a essere quella fino al macello. E io ero lì fuori, libera, con mia figlia. Non meritavo questo privilegio rispetto a lei perché io non ho fatto nulla per meritare di vivere questo rispetto alla mucca 3160. È solo una condizione di fortuna in cui io sono nata in una società in cui io sono un essere umano e quindi ho il diritto di avere mia figlia e di crescerla e la mucca non ce l'ha perché la mucca serve al sistema economico e così suo figlio.
Arianna, io quello sguardo ce l'ho davanti perché ho il libro aperto sulla foto di 3160 e capisco perché tu abbia scritto quello che hai scritto dedicato appunto a questa mucca alla quale fondamentalmente chiedi perdono. Se mi permetti, concludiamo la chiacchierata e poi vorrei leggere questo tuo scritto perché merita. E io lo dedicherei a tutte le mucche mamme che sono nella condizione e sono state nella condizione di 3160.
Grazie davvero di cuore.
Allora, abbiamo parlato con Arianna Fioravanti dell'ultimo bicchiere di latte che si può trovare su Amazon. Quindi saluto e mando un grande abbraccio ad Arianna, un bacione a Margherita e grazie di essere stata su Bibliovegit per presentare il tuo libro. Grazie Arianna.
Grazie a Radio Vegit.
Come anticipato, prima di salutare Arianna, vado a leggervi adesso quanto ha scritto per la mucca 3160. Forse è proprio lo sguardo di questa mucca che ha spinto Arianna a scrivere questo libro. Quando mi hai vista, mi sei venuta gentilmente incontro, come per darmi il benvenuto. Eri nell'angolo infermeria. Ti sei ammalata, lo credo bene. Leggo sui cartellini fissati alle tue orecchie che ti hanno chiamata 3160. E hai meno di 2 anni, ma sei già nel capannone delle mucche da latte, senza il tuo cucciolo, ovviamente. Mentre continui a fissarmi, sento crescere in me il disagio per tutte le volte che ti ho strappato il figlio, che ti ho rinchiusa, che ti ho uccisa. Oggi non mi sento una persona migliore, ma una persona con più sensi di colpa di prima, di quando non capivo. Avrei voluto prenderti sulle spalle, portarti via. Non posso. Allora ti ho scattato questa foto, portandomi dietro i tuoi occhi, nella speranza che le persone vedano e provino ciò che vedo e provo io guardandoli e che cambino come sono cambiata io. 7 luglio 2016.